Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Tiranni, il podcast in cui si parla di democrazia, ma soprattutto di tirannia. Come nasce e soprattutto come distinguerla in anticipo. Al mio fianco, come al solito, l'autore digital e TV più noto di questo podcast,
e basta,
Antonio Lozito.
Eccoci, buongiorno a tutti, a tutte.
Come stai, Anto?
Benissimo. Beh, quando si parla di tirannia sono sempre molto felice.
Io per questo podcast, ma direi per tutta questa stagione, continuerò a chiamarti Lozito, con la S un po' ispanica. Oggi mi sembra l'occasione giusta, no? Di chi parliamo in questo special?
Bravissimo. Parliamo dei Coma Cose della tirannia.
Ecco,
una coppia di dittatori indi che hanno creato un panorama repressivo sperimentale che si è affermato col grande pubblico. Questo special sarà la vostra rom-com preferita, ve lo dico.
Ecco, rom-com, Coma Cose, tutto insieme in due frasi, mi stai già iniziando a turbare. Io, come in ogni episodio, ricordo che le opinioni espresse dal dottor Lozito sono le sue, ma entriamo nel merito, entriamo nel vivo. Chi sono i protagonisti di oggi?
Se il loro regime fosse un latticino, sarebbe una zizzona di battivaglia. Megalomane, maliziosa e impossibile da divorare. In questo special parliamo di due autocrati che hanno creato un'economia in cui il settore trainante è quello delle pompe funebri. Sono tiranni che hanno resistito a anni di tortura subita, che ai poveri che muoiono di fame hanno offerto cure New Age e che hanno trasformato il paese in un Airbnb che accoglie gli ergastolani italiani. Una coppia di malandrini così folli che un giorno creeranno un ministero dedicato alle guerre stellari. Stiamo parlando dei coniugi Ortega, tiranni del Nicaragua. I loro nomi sono Danielino Ortega e Rosario Murillo, sua moglie. Se Elon Musk e Mark Zuckerberg volessero ancora salire sul ring per picchiarsi, Ortega e sua moglie li aspetterebbero con una sedia da spaccarli sulla schiena e con un coltello a serramanica. Ma prima di partire, sigla!
Laureano Ortega interpreta E luceva alle stelle. Della opera tosca de Puccini.
Sì, esattamente, Rick. Quello che hai visto è Laureano Ortega Murillo, il figlio al prodigo dei tiranni che non a caso ha il doppio cognome. Gli Ortegas, con la S finale alla soprano, hanno un numero demenziale di figli, ma non lo spoiler ora. Laureano invece chi è? È un super ministro e soprattutto il possibile successore del tiranno. La Tosca di Puccini parla di abusi di potere, fucilazioni e torture. In pratica, gli Ortegas hanno fatto una trasposizione della Tosca nel reale. Il tirannino è vestito sempre come Tom Ford e fa acquisti in quartieri dove un trancio di salmone costa come una pochette di Louboutin. Il piccolo Ortega ama l'opera italiana, al punto che nel 2012 ha creato temporaneamente una linea aerea a Nicaragua-Roma che gli permetteva di andare a vedere l'opera italiana. Nelle occasioni pubbliche, Laureano ostenta molti oggetti preziosi e il tiranno deve sapere che lo aspettano con grande trepidazione in fondo alla Tuscolana.
Va bene, come al solito aiuta i disorientati come me. Localizziamo su Google Maps il Nicaragua.
Allora, confina con la Costa Rica, la Svizzera dell'America Centrale e l'Honduras, che è lo Yemen dell'America Centrale. Il Nicaragua è il paese più povero dell'area e, secondo Forbes, il secondo più povero dell'emisfero occidentale. È una nazione che per andare al summit dei 20 paesi più poveri al mondo dovrebbe chiedere un prestito agli altri 19. Il paese è abituato alle grandi tradizioni di pensiero tirannico. In principio fu il regime dei Somoza, una dittatura bio a chilometro zero, con una filiera tirannica a conduzione familiare dotata di entusiasmanti strategie di marketing. Con l'esperienza tramandata di padre in figlio, i Somoza hanno imparato a produrre una dittatura di qualità, dal gusto pulito, che è durato più di 40 anni fino al 1979, anche grazie alle armi inviate dalla Casa Bianca. Dopo la prima sbornia tirannica, il Nicaragua ha conosciuto una rivoluzione sanguinosa e un'altra dittatura. Ciò che accomuna queste tre fasi è il fatturato dei becchini, la figura professionale più richiesta dall'economia locale. Ovviamente, grazie alla tirannia. Il Nicaragua è uno dei più importanti esportatori di rifugiati dell'area e potenzialmente con un numero di riserve illimitate. È la Dubai dei richiedenti asilo, insieme a Venezuela, Guatemala e Honduras. Se volessimo descrivere il paese come un dépliant degli anni Ottanta, potremmo dire che il Nicaragua è uno scrigno di bellezza dove i colori della natura splendono come i volti delle persone genuine.
Beh, direi allora un romanzo breve sulla storia del Nicaragua che non paragonerei al libro cuore, ecco, partaci più avanti in questa storia.
No. Allora, quando il regime si dimentica di infliggere sofferenze, ci pensano gli uragani che da quelle parti battono le lambo dei trapper arrivando a più di 250 km orari. Il nome uragano deriva da huracán, una parola caraibica di origine maya che indica il dio del vento. Ecco, se il dio del vento ha scelto di bullizzare il Nicaragua e non la Svizzera, è evidente che il dio del vento abbia fatto delle scelte. Riepilogando, il Nicaragua è un paese che sarebbe stupendo senza la tirannia e il dio del vento.
Quindi i protagonisti di questo special sono ufficialmente i coniugi Ortega, virgola, tiranni del Nicaragua.
E a questa storia, Rick, andrebbe messo un parental control.
Perché?
Perché è una classificazione 18+, e questi due episodi, diciamo, contengono violenza, megalomania, uso di droga, vendita di droga, linguaggio inappropriato, complottismo e giubbini brutti.
Beh, mi sembra che siamo in linea tendenzialmente con le nostre storie che abbiamo raccontato negli ultimi anni qui su Tiranni. In particolare per quanto riguarda
i giubbini brutti. A breve parliamo di un popolo bloccato in una parentesi di sofferenza da una tremenda dittatura coniugale.
Va bene, quindi da chi partiamo? Da lui o da lei? Da Daniele Ortega o Rosario Murillo?
Beh, la tirannia, come diciamo sempre, predilige il patriarcato, quindi partiamo da Danielino Ortega, perché è anche il modo migliore per capire questa storia. Definire Ortega un dittatore è troppo riduttivo, Riccardo. Parafrasando un grande film, Danielino ha una mentalità tipo «lascia la pistola e pigliami i cannoli». È più vicino al Padrino che a Gheddafi. La sua vita vi sembrerà una canzone di Massimo Pericolo. Apri la busta, mettila tutta, mettila tutta. Salutiamo Massimo Pericolo.
La tua cultura, caro il mio Antonio, lo sito, mi stupisce sempre. E so benissimo che questo è un gancio per invitare il caro Massimo Pericolo alla prossima edizione di Tirani.
Un'esistenza, quella di Ortega, che oscillerà tra rapine, narcos, rivoluzioni e abbigliamento comodo per resistere alla tortura. Dress to impress.
Senti, dove nasce Daniele Ortega, che io non mi costringerò mai a chiamare Danielino come fai tu con questo fare amichevole? No, noi condanniamo i gesti, gli atti di Danielino Ortega, di Daniele Ortega, ma anche l'amicizia con Antonio Lozito.
Allora, Daniele Ortega nasce nel 1945 in un piccolo paese nel centro del Nicaragua, chiamato La Libertà, che, ironia della sorte, sarà proprio la prima cosa che toglierà i suoi concittadini non appena diventerà tiranno. Rick, è curioso come la storia e la geografia ci prendano sempre per il culo. Danielino da piccolo non era uno che poteva sfregiarti con le unghie dei piedi, perché era nato in una famiglia del ceto medio. Suo padre era o un fornaio o un ragioniere.
Cioè?
Io ho trovato due fonti diverse, Rick. A me piace pensare che fosse entrambi, in quanto suo figlio prenderà spunto dalle due professioni. Ortega è un calcolatore che lavora di notte e ama la farina.
Perfetto, perfetto, non voglio indagare sulla tipologia di farina. Andiamo avanti.
Tenete a mente questi passaggi. Allora, i genitori di Ortega detestavano la professione che avrebbe fatto il figlio, il tiranno. Mamma e papà odiavano così tanto il regime dell'epoca, quello della famiglia Somoza, che finirono in carcere per colpa del loro spiccato senso democratico. Pensate che si scambiavano informazioni contro il regime usando un codice nelle loro lettere d'amore. O almeno questa era la tesi di Somoza, il tirano che, per aumentare l'affinità di coppia, decise di mandarli al gabbio. Erano prigioni molto brutte, Riccardo, dove, pensate, non si poteva usare nemmeno TikTok.
No, come?
Quei genitori carcerati, l'infanzia di Daniel è leggera e spensierata come quella del principe George. Il liceo in Italia è il luogo dove un giovane scopre le amicizie, l'amore e il fascino dell'esclusione sociale. Per Danielino, invece, il liceo sarà un luogo diverso. Per far capire al mondo che qualcosa di grande stava nascendo, Daniel Ortega fonda al liceo una cellula rivoluzionaria. Non so se mi spiego, non un gruppo di calcetto o il duo per ripassare le equazioni, no. Ortega mette in piedi una banda di malamente per andare a prendere a casa il tiranno.
Beh, mi immagino, non so, l'invito per partecipare al gruppo Facebook, no? Ciao ragazzi, vi invito al primo evento della nostra cellula rivoluzionaria, ordine del giorno, andiamo a prendere il tiranno e gli facciamo un culo così.
Se già questa vicenda sembrava sufficiente per inquadrare la sua voglia di usare la violenza, un altro tassello formativo si aggiungerà alla carriera manesca. Dopo il liceo, Ortega parte per l'Erasmus, che è un po' diverso dagli standard a noi noti.
Quindi non parliamo di un appartamento un po' sporco, non so, a Salamanca in Spagna. In che cosa consiste il suo Erasmus?
Un appartamento spagnolo. No. È un po' diverso. Allora, l'Erasmus del nostro tiranno consiste in un corso di guerriglia a Cuba.
Ah, beh, ci sta.
Saranno 6 mesi croccanti nelle aule di Fidel Castro, il maestro che tra gli anni 60 e 70 mandò ai lavori forzati gli omosessuali. Dopo la parentesi a ritmo di salsa e gulag, Ortega vola a Mosca e studia presso l'Università Russa dell'Amicizia tra i Popoli, un istituto creato dai sovietici per fornire istruzione ai giovani del Terzo Mondo, categoria di cui il Nicaragua faceva parte grazie alla tirannia e al dio del vento.
Senti.
Aspetta, scusa Rico, ho tenuto il telefono acceso, mi è arrivato un vocale. È Nayib Bukele, tirano del Salvador. Ve lo traduco, eh? Amici di Tirani, vi mando un vocale così faccio prima. Non vedo l'ora di ammanettarvi in mutande come faccio con i miei prigionieri. Nel 2022 avevo messo nella bio di X: sono il dittatore più figo del mondo. Dopo quasi 2 anni non posso che confermare la mia bellezza e il mio job title. Voglio dirvi un'altra cosa: non scaricate NordVPN, l'app antitiranno. Non è un avvertimento, è una minaccia, perché con NordVPN puoi scegliere tra migliaia di server in 60 paesi con nessun limite e nessun confine. E con NordPass puoi proteggere le tue password con un password manager. Ti fanno pure lo sconto, sti maledetti. Lo trovate su nordvpn.com/tirani. Ecco, scusami, Rick.
E senti, il ritorno dall'Erasmus, che sappiamo per i ragazzi di quell'età è sempre un momento un po' complicato, hai conosciuto gli amici internazionali.
Esatto.
Com'è per lui questo rientro a casa?
Allora, lui, come tanti studenti italiani, si iscrive a giurisprudenza.
Classico.
Poi gli spiegano, con giurisprudenza potresti fare il notaio. Ortega guarda il suo mitra e pensa... forse non sono adatto. L'altro sbocco era l'ingresso nelle forze dell'ordine. Ortega guarda il suo mitra e pensa, forse non sono adatto. Oppure c'era la diplomazia. Il mitra guarda Ortega e gli dice, forse non sei adatto. Il tiranno molla giurisprudenza e si dedica totalmente alla causa rivoluzionaria. Negli anni 60 arriva il suo primo delitto che, come il primo amore, Rick, non si scorda mai. Ortega partecipa all'omicidio di un sergente del tiranno. Non è uno di quelli a cui il Corriere della Sera avrebbe dedicato il gustoso trafiletto in home page un anno fa moriva oggi, che poi diventa 10 anni fa moriva oggi, che poi diventa 15 anni fa moriva oggi. Cioè, hai presente, no? La vittima era un brutto ceffo, un poeta che lavorava come torturatore di dissidenti per i Somoza. Poco dopo, Ortega si becca 30 anni di carcere.
Va bene, io farò finta di non aver sentito poeta, torturatore, dissidente. Queste, diciamo, le qualifiche del dottore che è stato soppresso da Ortega. Quindi 30 anni per l'omicidio, carico abbastanza pesante.
Per una rapina in banca che serviva a finanziare la guerriglia. Era entrato, pensa, nella filiale bancaria con un mitra più alto di lui. Dopo la condanna, Somoza decide di divertirsi con Ortega. Per facilitare il reinserimento sociale del detenuto, Somoza fa torturare il giovane Ortega. Il trattamento benessere durerà 7 anni.
Cioè lo torturano per 7 anni?
Sì.
Che.
Tra una frustata e un cavo elettrico sui genitali, Ortega scrive bellissime poesie. La più famosa si intitola «Non abbiamo conosciuto Managua in minigonna». Un sonetto un po' boomer per una gioventù trascorsa in prigione invece che nelle strade della capitale a fare catcalling alle sconosciute. Ci tengo a precisare che non è il primo tiranno rapinatore della storia.
Senti, non fare adesso il raffinato che conosce tutte le bio dei grandi tiranni. Di chi stiamo parlando? Chi altro è che ha questo track record?
Allora, si chiama Peppino Stalin. Nel 1907 il giovane despota fece una rapina per finanziare la rivoluzione, solo che fu un po' più spettacolare. Assalto con bombe a una carrozza portavalori. Bilancio di 40 morti. Diciamo che Stalin ha sempre fatto le cose in grande e non si è mai fatto parlare dietro. Secondo il New York Times, Stalin è responsabile di circa 20 milioni di vittime tra esecuzioni, carestie e politiche di collettivizzazione forzata. Ortega non aveva quel talento, ma cercherà di emulare Stalin molto presto. Nel 1974 un gruppo di amici di Ortega si presenta a casa del ministro dell'agricoltura e sequestra una ventina di persone importanti, tra cui il cognato di Somoza. Il tiranno è costretto a uno scambio di prigionieri. Ortega beneficia di questa forma di indulto innovativa ed esce di prigione con la sua roba nel sacco nero della spazzatura. Sentiamo Jake La Furia.
A libertà è cosa che un carnale doce. A chi sta carcerato e te non corre in croce.
Pensate che Jake ha preso un aereo per venire qui in studio a registrare la barra e poi andare via.
Al netto dell'impatto ambientale di questo gesto, che infatti sono sicuro non sia vero, Jake sarà venuto in bici elettrica a farlo. Ma perché è costretto il povero Jake a cantare questo branaccio?
Perché, allora, io non lo chiamerei così, è il brano virale che viene usato su TikTok per filmare l'uscita dal carcere. Infatti, auguri a tutti di presta libertà.
Mi dissocio in tutto e per tutto. Andiamo avanti con la nostra storia. Ti devo riportare all'ordine. Dopo essere stato liberato dagli amici, Ortega torna a combattere o a cosa si dedica?
Beh, mica era pirla. Ortega sa che non ci si può fidare di un tiranno e quindi lascia il paese per trasferirsi nella Svizzera dell'America Centrale, il Costa Rica.
Ok, e quindi cosa fa?
Aspetta gli eventi, come dicono i latitanti. Nel frattempo conosce la persona che gli cambierà la vita. Si tratta di una donna che metterà a reddito il suo quid malandrino, trasformando Ortega da banale rapinatore a feroce capo di Stato. Il suo nome è Rosario Murillo, una poetessa nicaragüense che si stava facendo largo nel mondo attraverso la letteratura e l'arroganza. Rime pallottole come Tupac. In Italia Rosario è un nome maschile pregno di cattolicesimo. Nel mondo latino è femminile. Un esempio è l'attrice Rosario Dawson.
Va bene, grazie ancora una volta per questa lezione di cultura, tu uomo di mondo tirannico. Cosa ci faceva in Costa Rica Rosario Murillo?
Esilio. Si era unita alla lotta contro il regime e l'unica via per restare in vita era scappare dal paese nativo. Rosario è una diretta discendente dell'eroe nazionale nicaragüense Augusto Sandino, il rivoluzionario che non era d'accordo con l'occupazione americana del paese. È un po' il Garibaldi del Nicaragua, da cui nacque appunto il sandinismo, il movimento patriottico anti-imperialista che ribaltò la dittatura di Somoza. Il sandinismo è ancora oggi l'insegna del negozio di Ortega, anche se l'attività commerciale è cambiata da un pezzo.
Che tipo è Rosario Murillo? Dici di più.
Immagina Uma Thurman di Kill Bill in salsa latina. Non perché sia bionda, ma perché se vuole, uccide. Rosario è cresciuta con la pistola nella cintura dei pantaloni e insieme al marito ha sparato agli ostacoli che potevano infrangere il loro amore. In una fotografia scattata il 19 luglio 1979, il giorno in cui Somoza fuggì da Nicaragua, Murillo indossava una tuta militare, un berretto nero e un fucile a tracolla. Oggi è una donna con un outfit poco tirannico. Il suo look è un frontale tra Elton John e uno sciamano dello Yucatan che non distingue più i colori.
Cioè?
Allora, vestiti molto molto appariscenti. Indossa tutte le declinazioni del rosa e la stessa quantità di anelli di Piero Pelù. Dai gomiti in giù parte una cascata di bracciali che tengono salde le braccia come una mortadella. Non sono bracciali fashion, Rick, sono i classici bracciali che proteggono dalla negatività e promuovono la guarigione interiore. Sono quelli che compri per strada agli ambulanti extracomunitari per dire alla tua coscienza: ok, per il terzo mondo il mio l'ho fatto, a posto così, andiamo a comprare il manzo di Kobe. C'è da dire che sulla tiranna i braccialetti funzionano. Infatti, il suo regime è protetto dalla negatività della democrazia ed è tra le più longeve del continente. Rosario è la co-presidente del paese e l'eminenza grigia di Daniel Ortega. Il suo stile, i giornali lo hanno chiamato, Rick, bohemien tropical. Ti piace?
Bella, carina, eh? Elegante.
Perché tu pensa, Rick, che è stata definita dal Los Angeles Times una delle first lady più bizzarre del pianeta. E, Rick, sappiamo tutti cosa intende dire un autorevole quotidiano con la parola bizzarro. Oggi Daniel e Rosario sono raffigurati fianco a fianco ai valichi di frontiera e sui cartelloni pubblicitari lungo le strade di tutto il paese. Sul sito del governo domina la pagina intitolata Discorsi di Daniel e Rosario, Irenze e Lucia della crudeltà.
Senti, mi ricordano molto, se vado a ripescare da figure del passato, i Ceausescu e i Marcos, no? Tiranni rumeni e filippini a cui abbiamo dedicato ben due puntate. Che influsso ha avuto Rosario su Daniel Ortega?
L'ha creato. È lui che è nato da una costola di lei. Danielino non era il più scaltro tra i rivoluzionari dell'epoca, perché era timido e violento come Donato Bilancia. Rosario ha lavorato sul compagno per ottenere il suo Frankenstein, un tiranno fatto non solo di violenza ma anche di scaltrezza politica e una pericolosa diffidenza per chiunque dica: mi scusi, ma i diritti umani? Nel 1979 Ortega entra a cavallo nella capitale insieme ai rivoluzionari. Sembrava Napoleone, ma non per la grandeur, ma per l'altezza. Nel 1984 il sogno diventa realtà. Ortega è presidente nel Nicaragua.
E com'è il suo governo? I suoi primi 100 giorni o non so quanti anni poi è durato?
Parte con dei buoni propositi, ma poi per fortuna fa capire subito che della rivoluzione e del popolo non gliene fregava nulla. La sete di potere prevale sulle idee progressiste. Ortega promuove la prima costituzione del paese, una serie di interventi economici e politici interessanti, insomma, da fuori sembrava una democrazia, ma in realtà era come la metro B1 di Roma.
Non capisco questo umorismo romanesco.
Allora, a Roma, la città in cui vivo, c'è questa installazione che ha tutte le sembianze di una metro. Ci sono la biglietteria, le scale mobili, la banchina, ma se scendi il treno non c'è, non passa mai. L'ho scoperto una volta quando pensavo fosse trasporto pubblico. Poi quando sono giunto sulla banchina ho capito che i treni non passavano mai.
È un'opera un po' alla Marina Abramovic.
In realtà la metro B1 è solo un luogo dove il telefono non prende. È un posto bellissimo, per carità, dove fai digital detox, ma non è un mezzo di trasporto. Lo stesso ragionamento vale per il governo di Ortega. Da fuori sembrava una democrazia rivoluzionaria, ma a tutti gli effetti era un'altra cosa, un regime. E già nel 1986, dopo 2 anni di governo, il celebre giornalista Sandro Viola scrisse: «Più scuole e pubblica moralità? Non c'è dubbio, ma a che prezzo? Prigioni altrettanto affollate, la stessa censura, gli stessi arbitri della precedente dittatura». A Ortega della democrazia non importava, il suo problema si chiamava Ronald Reagan. Il presidente degli Stati Uniti aveva sempre tifato per l'ex tiranno Somoza e odiava la New Wave comunista per i motivi che potete immaginare. Reagan vedeva il Nicaragua di Ortega come la nuova Cuba, un avamposto sovietico a pochi passi dai Margarita di Miami.
E come reagisce il bel Reagan all'elezione di Ortega?
Come uno che si è pippato l'Otello.
Guarda, non capisco questi termini. Che cosa vuol dire?
Reagan cerca vendetta e lo fa nel modo più diabolico attraverso i Contras.
Contras. Il candidato definisca Contras.
Allora, sembra una marca di liquori del discount. In realtà è un gruppo di nostalgici del vecchio regime. La Repubblica di Salò del Nicaragua. L'holding di questa nuova startup di sadici era detenuta da Ronald Reagan, che li ha finanziati per anni in maniera occulta. I Contras erano dei criminali che il 27 del mese ricevevano un bonifico dalla CIA. Oltre ai civili, i Contras uccidevano magistrati, poliziotti, bombardavano ospedali, commettevano stupri. Per questo appoggio terroristico, gli Stati Uniti verranno condannati dalla Corte Internazionale per uso illegale della forza, ma la Casa Bianca se ne fotte altamente. All'epoca sfidare Reagan era pericoloso come elogiare Giordano Bruno davanti alla Santa Inquisizione. E anche Ortega non scherzava. Il tiranno è una persona dall'aspetto pauroso. Per darvi un'idea della minaccia, sembra il patron di un'università telematica. Reagan pensava che la sfida col Nicaragua avrebbe seguito la logica dei film anni 80, dove Ivan Drago perdeva contro l'americano. Vi ricordate Ivan Drago? Era il pugile comunista che parlava come se avesse un ictus in corso. In questo duello i protagonisti hollywoodiani si invertono. Il tiranno vestirà il ruolo di Rocky Balboa e manderà al tappeto Ronald Reagan. A decretare questa vittoria una delle riviste più importanti del mondo, il Time, che gli dedica questa copertina, vi leggo il titolo: l'uomo che ha fatto vedere rosso a Reagan.
Beh, non male come dato reputazionale nel mondo dei tiranni, no? Una copertina del genere.
Eh sì. Reagan perde e si sente come uno dei 46 milioni di tacchini nel giorno del ringraziamento. L'America è sempre stato un paese curioso. È un popolo che considera un'insalata piena di zuccheri un contorno light quando invece è un dolce.
Immagino che una guerra sporca contro gli Stati Uniti sia però dispendiosa. Sappiamo che le guerre sono care, tu mi insegni. Dove trova quindi i soldi un tiranno come Ortega per affrontare un ragazzotto con le tasche piene come Ronald Reagan?
Allora, Rick, qui entriamo nel momento più incredibile dell'episodio. Perché a metà degli anni Ottanta Ortega sfrutta la sua vena più criminale, che stava lì da qualche parte tra magia e follia. Ortega si allea con Pablo Gaviria Escobar.
E proprio lui, esatto. Plata o plomo, ma come aggancia il Narcos?
Allora, Narcos era l'etichetta del passato, oggi è un role model. Negli anni Ottanta Pablo non sapeva che sarebbe diventato un idolo per tutti i pregiudicati italiani. È una t-shirt per i teenager che conoscono al massimo 50 vocaboli, di cui almeno 20 sinonimi. In quegli anni Escobar era lo Steve Jobs della malavita. Aveva avuto una visione imprenditoriale e controllava l'80% della produzione mondiale di cocaina. Ripeto, mondiale.
Non male.
Di solito sono gli italiani ad avere questo genere di intuizioni, ma negli anni Ottanta la stella era nata a Medellin. Pablo aveva capito che l'Occidente non riusciva a tenere il passo del capitalismo e aveva bisogno di un aiutino psicologico. Oggi la cocaina costa meno di un tacos vegetariano, ma all'epoca invece aveva un prezzo spropositato. E si rideva tantissimo quando il boomer diceva: oh, ma questa carne costa come la cocaina. Oggi invece è il contrario. In pausa pranzo molti lavoratori farebbero salti di gioia se un panino in un bar di Milano o Roma costasse come la cocaina. Insomma, Pablo Escobar era ricco come Putin, ma aveva tantissimi nemici, proprio come Putin. Lo startupper colombiano ha bisogno della tirannia quando uccide il ministro della giustizia colombiano. Pablo è costretto a scappare da Medellin.
Eccolo qua, nel momento del bisogno, quindi. Dove va, Pablito?
Allora, c'era un dittatore a Panama, tale Noriega, che a breve verrà condannato a 30 anni di prigione a Miami. Il dittatore aveva visto nella Colombia cocainica una ghiotta opportunità economica e aveva trasformato Panama in un enclave di narcos. Al punto che l'America, pensate, invaderà Panama per mettere fine alla collabo coi pusher.
Senti, io ti denuncerò comunque alla Treccani per l'utilizzo di aggettivi come cocainica e parole come collabo quando parli di pusher.
Ortega scopre il featuring tirannico cocainico e capisce che è arrivato il momento di fare una concorrenza sleale.
Faccio finta di non aver sentito, quindi di cosa stai parlando?
Secondo la Casa Bianca, Ortega ha contattato Escobar e gli ha detto: mi casa es tu casa. Escobar si rifugia in Nicaragua con la famiglia e mette 5 stelle alla casa di Ortega. I due malandrini si amavano perché entrambi odiavano l'America. Un report della Casa Bianca racconta che Escobar riceve l'autorizzazione a far partire la cocaina diretta negli Stati Uniti dal Nicaragua e in cambio il tiranno ottiene buste di soldi che neanche un parlamentare europeo in Qatar. La DEA, la polizia antidroga americana, fotografa le valigie di cocaina e alcuni funzionari di Ortega che partecipano allo spaccio. È la prova del link tra il tiranno e il narcos. Preciso che colui che ha scattato quelle foto morirà presto, mentre Ortega rinascerà grazie alla vendita dei lingotti bianchi. Il Nicaragua a quel punto diventa bandiera blu della cocaina. E come al solito, finale clickbait nello stile degli autorevoli quotidiani online italiani. Nel prossimo episodio scopriremo che Daniel Ortega vuole entrare in contatto con i marziani perché...
Io ti odio e... come rappresentante di Will prendo le distanze da questo approccio alla cultura web. Direi che salutiamo tutti, ma lo sapete, domani esce il secondo episodio sulla dittatura coniugale degli Ortega, grazie ad Antonio Losito del profilo Diventa un Tiranno e amico di tutti noi.
Un abbraccio.